È tornato il vero Napoli, in cosa in particolare? L'elemento più importante del ritorno del vero Napoli, qual è stato secondo voi? Parliamone insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 per Marte Sport Live con Gigi Soriani, il DJ del Maradona. Ieri che ha festeggiato il ritorno della sua musica, della sua capacità di intrattenere il pubblico, una grande vittoria, è tornato, diciamo, il vero Napoli. Allora vi chiediamo al 339-666-9990 qual è l'elemento secondo voi più importante, questo ritorno del vero Napoli. Non sto dicendo il ritorno del Napoli spallettiano, il ritorno del Napoli, diciamo, di una volta, del Napoli vincente. L'elemento più importante di questo ritorno qual è secondo voi? Qual è stato? Ne parliamo con un grandissimo tifoso del Napoli, che nella sua grandezza è secondo solo alla sua qualità artistica, ovvero Salvatore Esposito. Ciao Salvatore, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Bene, 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 per fortuna tutto a posto.
Sei a Detroit, a Chicago, a Napoli,
Roma? No, sono a casa, stiamo preparando la serie tratta del film di su Piedone.
Infatti stavo per dirti, ma ti devo chiamare già Piedone, devo chiamare già Rizzo?
No, diciamo che siamo in una fase embrionale, in autunno dovremo iniziare le riprese nella nostra magnifica Napoli, in altre città europee, quindi diciamo ci stiamo preparando, soprattutto siamo felici per il Napoli visto ieri, che io non definirei il Napoli dello scorso anno, questo è il Napoli di quest'anno, che
è il vero Napoli, possiamo dire, no,
sì,
non il Napoli.
Sì, che sta ritrovando le sue certezze, che sta ritrovando dal mio punto di vista quello che è un buon allenatore, che può far giocare la squadra come sa, che ha delle sue idee tattiche, che all'inizio dal mio punto di vista avevano scombinato un po' quello che era la testa dei giocatori, ma secondo me un po' la sua intelligenza, un po' quella dei giocatori, stanno piano piano riuscendo a colmare quello che era secondo me anche nelle partite iniziali anche molto una questione fisica. Infatti il Kvaratskhelia visto ieri non è il Kvaratskhelia di Braga, non è il Kvaratskhelia con la Lazio, non è il Kvaratskhelia neanche di Bologna, era un Kvaratskhelia che ci aveva fatto vedere delle cose, ma che ieri si è dimostrato in una forma fisica e mentale straordinaria.
Sono d'accordo con te, ieri ti ho citato il tuo pensiero, che mi sembrava quello più giusto in quella confusione di tensioni, di quella ridda, no? Anche di polemiche, i tifosi e la maglia vengono prima di tutto, hai scritto sui social, l'ho citato, lo ribadisco, perché poi dopo alla fine, oltre a questo, l'unità di intenti che si è vista di nuovo in campo ha fatto un po' la differenza, insieme al pubblico che si è dimostrato molto maturo, perché non ha per nulla fischiato Osimhen, anzi lo ha spinto anche a calciare il rigore con decori, lo ha applaudito a scena aperta. Pubblico maturo, sono loro il traino, ma anche l'unità di intenti ritrovata, o sbaglio, Salvatore?
Ma stai parlando, come sai benissimo, del pubblico e dei tifosi campioni d'Italia, che hanno dato prova di una maturità, di uno spettacolo unico lo scorso anno, e hanno dimostrato ancora una volta ieri una maturità e una crescita che è sotto gli occhi di tutti. Tutti si aspettavano la guerra ieri allo stadio, invece assolutamente nulla, applaudito Osimhen e la squadra dal primo all'ultimo minuto, quello che chiediamo noi tifosi anche da parte della società, dalla parte dei giocatori, dell'allenatore, il rispetto di quelli che sono i tifosi, il rispetto di quello che è la maglia, e loro possono rispettare tutte queste cose semplicemente facendo il loro dovere, quello per cui sono pagati, e per cui noi lo scorso anno e anche quest'anno li abbiamo osannati, li abbiamo sostenuti, li abbiamo tifati. I problemi nascono quando le questioni personali, le questioni contrattuali vengono anteposte alla maglia e vengono anteposte ai tifosi. Qui sorge il problema, che però dal mio punto di vista può e deve essere gestito nel migliore dei modi da parte di tutti.
È vero. Io non posso non coinvolgerti anche nel discorso social, anche perché come grande personaggio, attore importante quale sei, anche scrittore, ricordiamolo, diciamo sei molto presente ovviamente sui social, immagino sì. Abbia anche un social media manager, pagine di
no,
Facebook.
In realtà no.
Ah, fai tutto da solo, lo fai con molto
sì,
bene.
Sì, tutto da solo, gestisco tutto da solo.
Instagram, Twitter e Facebook, tra le altre, vi invito a seguire Salvatore, oltre per capire che fa, dove sta, che film o serie TV sta girando. Abbiamo perso un attimo Salvatore intanto, tra un po' lo recuperiamo. Che ne pensa della situazione di Osimhen? Ne parliamo tra pochissimi, intanto i vostri messaggi al 339-666-9990 sul tema anche del ritorno del vero Napoli, tra un po' ne parleremo anche con Enrico Fedele, con Eugenio Albarella per capire perché alcuni principi di gioco sono tornati quelli giusti. Io dico, ti ho detto anche ieri, che più che essere quelli... Ah, ci abbiamo trovato Salvatore Esposito, eccoci Salvatore, ti rubo
sì,
ancora
sì, sono,
eccoci.
Guarda, io su questo ho... Ho una mia idea e la spiego. Ci sono due punti di vista. Quello lì in cui dopo il pareggio di Bologna, dopo che Victor aveva sbagliato il rigore, dopo che diciamo che la situazione, il clima sì, si era disteso poi con Garcia, ma comunque l'abbiamo visto anche ieri, non c'è l'amore, ma che credo Osimhen non avesse neanche con Spalletti lo scorso anno, ma che c'era un'unità di intenti forte che li portava a volere un'unica cosa,
sì.
La vittoria.
Sì.
Da quel punto di vista, diciamo così, quel TikTok che sì, fa parte di trend, fa parte di un modo di comunicare tutto suo,
esatto,
che ha
esatto.
TikTok, diciamo era un po' fuori luogo, nel senso che poteva essere evitato. Detto questo, lo scorso anno di questi TikTok su Osimhen, su Lozano, su Kvaratskhelia,
Lozano massacrato, tra virgolette, no?
Sì, massacrato. Ma sì, ma che poi è un modo anche per omaggiare il protagonista di questo di TikTok. Diciamo che quello era fuori luogo, perché diciamo prendeva un po' in giro il fatto che Osimhen avesse sbagliato il rigore, e ci sta la sua arrabbiatura. Non ci sta assolutamente che lui rimuova tutte le foto con la maglia del Napoli e con i tifosi, quella roba lì io non l'ho capita. Capisco che si è lasciato prendere, che si è nervosito e tutto, ma te la prendi con la società. Come ha scritto poi magari il tuo agente, non te la prendi con i tifosi, non te la prendi con la maglia. È questa la cosa che un po' diciamo così, noi tifosi abbiamo su cui abbiamo storto il naso. Detto questo, conosciamo Victor, conosciamo la sua fame, la sua cattiveria agonistica, la sua voglia di vincere, la sua esuberanza, diciamola così, e quindi gli perdoniamo anche questo.
Questo è vero. Prima di salutarti Salvatore, c'è Lecce-Napoli sabato, poi Napoli-Real Madrid. Non ti dico dove può arrivare questo Napoli se gioca come ieri, potrebbe esserci finalmente stata la svolta, però è chiaro che aspettiamo anche riscontri e avversari più importanti per capire che tipo di livello ha di nuovo raggiunto il Napoli. Lecce è una sfida importante, non facile, poi c'è Napoli-Real Madrid, insomma.
Lecce è una sfida importantissima, perché Lecce gioca molto bene, ha delle individualità molto ma molto interessanti, tra cui Kristovic, che a me piace tantissimo, anche Rafia, ha dei giocatori che mi piacciono davvero davvero tanto, e D'Aversa la mette bene in campo. Detto questo, per me c'è un divario enorme, e il Napoli, anche con i cambi che Garcia giustamente farà, secondo me potrà dire la sua. Il Real Madrid è una sfida affascinante, è una sfida enorme, ma quella è una sfida in cui Osimhen, Quara, Lobotka, Anguissa, si esaltano. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo lasciarli lavorare, il mister in primis, e vediamo dove arriviamo.
È vero, intanto noi seguiremo sempre Salvatore Esposito, perché oltre ad essere un grande competente di calcio, a proposito, quando tra 58-60 anni finisci la carriera di attore, magari fai l'opinionista calcistico, lo fai contestualmente insieme a noi, se vuoi, no, a parte scherzi è la verità, perché sei competente oltre grande tifoso, piedone altre cose pure, spero.
Domenica sarò a questa iniziativa bellissima che ha fatto la Regione Campania dedicata agli scrittori e ai libri. Presenterò i miei due romanzi a Palazzo Reale, e quindi ci sarà anche un incontro con le persone, quindi invito tutti a venire. Ci sono tante iniziative che mi vedranno protagonista nei prossimi mesi, un progetto internazionale che uscirà il prossimo anno, quindi tante belle cose.
Benissimo, Palazzo Reale domenica per l'iniziativa dei libri, aspetta, non me la ricordo,
sì,
qual è?
Non questa domenica, scusami, l'8 ottobre,
io, infatti,
domenica prossima.
Perfetto, domenica prossima, ragazzi, non dimenticate, tutti a vedere e abbracciare idealmente Salvatore Esposito, che io ringrazio e abbraccio anche idealmente,
grazie
di vederti. Ciao Salvatore, grazie.
Grazie a te, ciao.
Un abbraccio a tutti, un abbraccio a te caro Salvatore, un abbraccio da tutti, questo volevo dire, perché molti messaggi che arrivano per te caro Salvatore, di Mario Passaretti e di tanti altri amici, molti messaggi anche sul discorso del Napoli che si è ritrovato. Ne parliamo tra un po' con Eugenio Albarella, perché ci sono un po' di cose da dire su questo, poi anche il filo diretto con Enrico Fedele.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Allora, abbiamo chiesto: qual è l'elemento secondo voi più importante della rinascita o del ritorno del vero Napoli? Quest'amico scrive: ieri Garcia in campo ha fatto la presenza. Il Napoli ha giocato con il gioco di Spalletti. Per me il presidente è intervenuto e Garcia ha rischiato di essere esonerato. Ecco perché ha cambiato il gioco. Non esageriamo, caro amico. Io penso che alcuni principi sono tornati, che il Napoli ha giocato con fraseggio, partenza dal basso, pressing diverso, Lobotka non mediano davanti alla difesa ma più centrale nel sviluppo del gioco, palla a due tocchi, sicuramente sì, però questo è dovuto anche a una conoscenza di Garcia dello spogliatoio, così ha detto ieri, ma anche attenzione alle dichiarazioni di Kvaratskhelia. Abbiamo parlato col mister e abbiamo capito che dovevamo giocare in questo modo, che dovevamo tornare a giocare in questo modo. Ne parliamo anche con il professor Eugenio Albarella. Ciao Eugenio, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi.
E grazie per essere con noi. Sveliamo l'arcano che in qualche modo ci siamo contattati, no, via messaggio ieri sera dopo la partita, io ero in onda qui a Radio Marte. E io dicevo, il vero Napoli è tornato anche per te con dei principi di gioco. Ripeto, lasciamo perdere Spalletti e il Napoli lo scorso anno, non so come la pensi tu. Evitiamo paragoni, ormai non fanno bene a nessuno. Però principi di gioco, secondo me, e te lo chiedo, più adatti e aderenti alle caratteristiche e al DNA di questa squadra.
Sai Dario, nel momento in cui si gestisce una squadra e si sviluppa metodologia e strategia, lo staff tecnico, in primis lead coach, quindi l'allenatore, per raggiungere gli obiettivi si dovrebbe, o si fa, dipende appunto se si ha questa buona abitudine, rispondere a quelle che io definisco le 5 domande basiche per la metodologia, cioè cosa voglio allenare, come la voglio allenare, quando la devo allenare, quanto ne devo allenare, ma il parametro che determina la particolarità di quelle sopradette è chi sto allenando. Quindi la coscienza di capire le caratteristiche dei calciatori, quello che è il proprio vissuto, la padronanza e la cultura dell'atleta determinano poi dopo le strategie sia di allenamento che quelle poi eventualmente in campo. Quindi la conoscenza profonda della rosa diventa determinante per poi dopo mettersi in condizioni, diciamo, di dare il massimo. Io spesso, ahimè, sento fin troppo, ancora oggi, sottolineo, che qualcuno dice il mio calcio. Io dico che oggi, soprattutto a livello di alta qualificazione, visto che le dinamiche di mercato non permettono a poter incidere a chi gestisce lo spogliatoio le scelte in funzione a quello che sono le sue idee, ma deve adattarsi a quello che sono le caratteristiche dei calciatori e quindi di conseguenza cucire addosso un vestito per coprire i difetti della rosa ed esaltare le proprie qualità. Quindi sono certo che questo tempo di studio è servito all'allenatore per metterli nella migliore organizzazione di squadra per esprimere al meglio le proprie qualità.
Questo amico Nico Stellato, il direttore del Museo CAM, che tra l'altro ospita anche solo per la Mai la trasmissione del giovedì sera, ieri Rudy Garcia si è trasformato in Luciano Garcia non trovi, a parte la battuta che condivido comunque, saluto anche Ciro Troise, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
C'è Eugenio Albarella, nostro comune amico, ovviamente. Caro Ciro, ho chiesto ai nostri amici ascoltatori, e tra un po' lo chiedo anche a Eugenio che ha fatto una introduzione perfetta poco fa, l'elemento principale che ti ha fatto dire è tornato il vero Napoli. Lasciamo perdere Napoli Spalletti, il vero Napoli.
Il feeling. Se tu vedi la gol di Osimhen, quella è la verticalità. Quella. Cioè, di passare 3-4 passaggi consecutivi, diretti sempre all'uomo davanti, che poi va l'ultimo per Politano per Osimhen. Quella per me è l'immagine sotto il profilo dell'identità della crescita del Napoli. Poi ci sono le storie dei singoli, il gol di Kvaratskhelia, però se dobbiamo andare a parlare di cosa è cambiato, per me i segnali che hanno visto a Bologna, soprattutto nel primo tempo.
Sì, segnali di compattezza tattica, unità di intenti.
Sì, il centro bacino a 60 metri l'avevo mai visto nel Napoli di quest'anno.
Sì.
Ricordo delle sequenze intere di partite trascorse nella metà campo del Bologna. Ieri però quel gol mi ha proprio ricordato che mi è sembrata una squadra che ha ritrovato il feeling.
Ecco.
Basta vedere anche quanti palloni ha toccato Lobotka stavolta.
Lobotka più centrale.
I flussi di passaggio del Napoli dell'anno scorso, cioè i primi tre per palloni toccati non sono più centrali difensivi, sono Di Lorenzo, Mario Rui e Lobotka. Ecco. Il Napoli che fu.
Caro Eugenio, per te l'elemento più importante che hai notato per un ritorno di un Napoli sicuramente, insomma, oltre che vincente, anche convincente, qual è stato?
Ma sai, tu stesso hai sottolineato nel aver rivisto determinati tipi di principi che erano caratterizzato il calcio della vecchia gestione, ma più che altro il calcio in funzione alle caratteristiche di questa squadra.
Aderente, infatti, alle linee di questa squadra.
La prima cosa che è venuta all'occhio, almeno per quanto mi riguarda, è che dopo l'1-0 la squadra non si è abbassata come di solito volutamente per una questione tattica faceva nelle ultime partite. Ha continuato a costruire gioco alzando molto il baricentro, tanto è vero che il baricentro medio della partita di ieri è stato completamente diverso da quelle delle ultime partite. Il recupero palla, nell'espressione del pressing, si è visto un pressing molto più aggressivo alla ricerca del recuperare nel più breve tempo possibile la palla, al contrario di quello che si faceva qualche partita fa, dove si faceva un pressing posizionale nel cercare di sporcare le linee di passaggio. Ma soprattutto i tempi di gioco. Ho visto una trasmissione palla molto più veloce in quello che erano eventualmente le finalità nell'andare a trovare la cosiddetta imbucata di Spalletti a memoria, no? Ricordiamo spesso questa affermazione. E quindi questo ha caratterizzato il Napoli di ieri con una facilità e fluidità di manovra che ha esaltato poi di conseguenza tutto l'idea.
C'è Lecce-Napoli tra già due giorni, poi Napoli-Real Madrid, Ciro Troise, poi torno anche da Gegè. Chiaramente aspettiamo riscontri, conferme, non del valore della squadra, lo sappiamo già, ma di questo rinnovato feeling, sorrisi anche, oltre che, come diceva perfettamente Eugenio, di alcuni principi di gioco più adatti alla rosa. È chiaro, Ciro, che ci sono alcune cose da perfezionare, per esempio qualche volta di nuovo superato, diciamo, la linea mediana, il Napoli si è trovato, c'è stato un piccolo vuoto con imbucate pericolose per la difesa del Napoli da parte degli avversari, tenendo conto che non ci sono neanche Rachmani e Kim rispetto a qualche mese fa. È quello l'aspetto ancora da migliorare, su cui lavorare, o ci sono altre cose?
No, okay. Sicuramente la pressione non è ancora, per me Napoli dà ancora troppa palla all'avversario. Cioè, per me Kvaratskhelia, ho fatto anche la domanda al mister,
sì,
non so se
hai
sentito la conferenza.
Sì, anche in radio.
Per me Kvaratskhelia ha detto tutto lui.
Esatto, cioè, l'abbiamo detto poco fa.
Ha fatto tutto lui, rigore procurato, pali, gol, e poi ha spiegato anche assist. Assist, e ha spiegato anche tutto.
Abbiamo parlato col mister, abbiamo capito, dovevamo tornare a giocare in questo modo.
Hai detto niente.
No,
ha aggiunto anche noi vogliamo avere il possesso del pallone, vogliamo avere la palla.
L'ha aggiunto.
Non ho capito, Eugenio.
L'onestà della gioventù.
Eh sì, assolutamente. Certo. Forse anche il fatto che si esprime in inglese, quindi non è che va in calcese, no? Non ha il non si nasconde dentro a certi luoghi comuni nel calcese italiano, a parte gli scherzi. L'onestà
intellettuale. Nel primo tempo, cioè quando la partita era ancora in bilico, per me il Napoli continua a dare troppo pallone all'avversario. E questa è una squadra che non ha nel suo DNA abbassarsi e proteggere. È una squadra che ha dentro di sé la ricomposizione d'azione dietro la linea della palla, col pressing feroce per andare a prendere l'avversario. Perciò dicevi quella cosa del vuoto, perché ancora non funziona in maniera brillante questo meccanismo di per me su questo aspetto, però sinceramente, se mi vengono in mente il secondo tempo di Braga, il primo tempo di Genova, già mi sembra di stare in paradiso.
Sembra un incubo finito, assolutamente. Tra l'altro questo amico Gino D'Aversa, ma anche altri, chiedono invece ad Albarella anche la forma fisica, finalmente, anche se lentamente migliora, e la rabbia dei ragazzi fa la differenza. Piccolo appunto, l'abbiamo segnato ancora su corner, mentre la sesta dello scorso anno avevamo già fatto 3 gol su 12. Sul discorso della rabbia sono d'accordo, sul discorso della forma fisica mi affido ad Eugenio. Migliorata.
Allora, qui
purtroppo tu l'avevi detto, dopo 3 giornate, no, è impossibile
bisogna
una
ripetersi
squadra.
E sottolineare anche dei passaggi che semmai alla maggior parte dei tifosi, forse anche quello che ha detto ai lavori, sfugge. Allora, io ripeto sempre che il ritmo gara, che è diverso dalla condizione, la si acquisisce con 5, 6, 7 partite in continuità, quindi dando minutaggi alla rosa in modo tale da esprimere e trovare quel rendimento massimale in funzione all'espressione della performance del gioco di squadra, e quindi che viene definito il ritmo gara, e questo lo stiamo vedendo. Per quanto riguarda la forma, la condizione dei singoli, bisogna capire che questa rosa, ahimè, per vari motivi personali, non tutti i calciatori, vedi Anguissa, hanno fatto tutta la preparazione. Anguissa, prendendo l'esempio, dopo qualche giorno che era arrivato in ritiro, già in ritardo di una settimana, si è infortunato, e non ci dimentichiamo che forse in quello che era il momento e la necessità ha forzato anche il suo rientro contro il Frosinone. In questi casi, quando non crei i presupposti di dare continuità negli allenamenti, le prime partite li dai molto sotto gli aspetti nervosi, facendo delle buone prestazioni, vedi, certo, contro il Frosinone, vedi con il Sassuolo, poi paghi, per poi dopo ritornare di nuovo ai tuoi standard. Questo dimostra ancora una volta l'importanza, che poi è l'unica strategia, che l'allenamento diventa la partita stessa, non avendo la possibilità di poter poi dopo farlo nel periodo della stagione.
Eugenio, grazie per il tuo intervento, sempre molto interessante e lucido. Un abbraccio forte, a presto.
Grazie, buon lavoro a tutti, un saluto Ciro.
Un abbraccio al professore. Io sono già in ritardissimo, però Ciro, domanda finale, poi ricordiamo appunto solo per la maglia questa sera, anche con Ciro Troise, ti chiedo, quanti cambi a Lecce per te?
Bella domanda.
So che andiamo al buio perché non abbiamo indicazioni di allenamento eccetera ancora, però è
qualcuno
giusto, quanti ti aspetti? Esatto.
Allora io ti dico, mettendomi nei suoi panni, oggi non toccherei niente.
Però poi c'è Napoli Real e poi c'è Napoli Fiorentina, ci sono.
Lo so, però tu la partita che conta è quella di Lecce.
Certamente.
Perché tu con Real Madrid devi fare bella figura, nessuno ti può chiedere di più. E non facciamo i folli, parliamo di una squadra che è di un'altra pianeta, un'altra dimensione. La crocevia, la partita chiave per dimostrare che tu sei guarito è Lecce. Però sicuramente qualche cambio lo farà. Magari potrebbe starci Lindy Stromba a destra, visto anche ieri ha fatto bene quando è entrato. Faccio fatica a pensare che si possa rinunciare a questo Mario Rui, sinceramente. La coppa centrale è obbligata. Potrebbe fare un cambio in mezzo al campo, ma con chi fai a togliere quei tre? Però non sarà facile fare.
Due o tre
cambi. Conserverà la mentalità di gestire le energie con i cambi a gara in corso.
Al 60esimo come ieri, certo,
sì,
il risultato quando
mezz'ora,
Potendolo fare, però evidentemente sul sul 3-0, no? Sul, sì, 3-0 mi sembra, o 2-0 forse, no, 3-0.
Non intendo 2-0 ancora.
No, 2-0, è vero, 2-0 prima che segnasse Kvaratskhelia. Va bene, Ciro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona giornata, a più tardi.
Grazie a voi.
Grazie, Ciro Troisi, corriamo in pubblicità, tra un po' tocca a voi, intervenire in diretta allo 081-63-6363 per rivolgere domande, appunto, in diretta ad Enrico Fedele. Pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, tanti messaggi che arrivano. Allora, non servirebbe comprare un altro difensore, scrive questo amico, per Fedele, con riferimento a Nathan, adesso lo facciamo, il riferimento, adesso, facciamo subito, giusto, DJ Soriani, perché è il momento del nostro direttore, quindi chiamateci allo 081-63-6363.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Caro direttore, buongiorno.
A voi.
Eccoci qua, io ho già detto anche ieri sera che sul Roma di oggi ha messo 10 a tutti, che ci sono anche altre cose che ha scritto appunto sul Roma in edicolo oggi, ovviamente, riecco il Napoli Show, quello di Spalletti. Allora, l'elemento, secondo lei, l'elemento più evidente o più importante di questo ritorno del vero Napoli qual è? E poi andiamo dagli amici al telefono.
Al di là della condizione fisica e anche degli spazi dati dall'Udinese, che era proprio lo sparring partner ideale, perché non giocava addosso, come infatti ha anche organizzato qualche manovra offensiva, è quello di aver dato gli spazi. Ma credo che la cosa principale siano, le cose principali siano state due. Primo, un chiarimento sicuramente, chi non lo ha visto e non lo ha vissuto non lo può sapere, io sì. Sicuramente c'è stata un chiarimento, una presa di posizione, un discorso a largo raggio tra i giocatori e tra l'allenatore, così come capitò con Sarri, quando gli si disse: noi non possiamo giocare in un certo modo, dobbiamo ritornare a giocare in questo modo. E quindi praticamente l'allenatore, che è furbissimo, ha capito che stava in una situazione un po' particolare, ma soprattutto per delle sostituzioni cervellotiche, e quindi non poteva non fare altrimenti. Però l'aveva fatto pure Spalletti. C'è stata una cosa che io non riesco a digerire, forse perché penso che quando un capitano di una nave decide di fare una repagina, fa la repagina. E invece ieri calcio di rigore doveva tirare Osimhen, poi finisce se meglio un rigore e lo tira lui.
Lo dà,
allora,
anche com'è? Il pallone
è un'autogestione, decide il calciatore.
Beh, sì, allora, però, direttore, poi c'è Gioacchino subito al telefono, però, insomma, glielo chiedo. Garcia ha detto Victor Osimhen. Osimhen dice no, tiralo tu Zielinski. Ci sta oppure non ci sta questa situazione? Cioè, in cui dice no, me la sento, fallo tirare a Zielinski. Cioè,
non tirare se non te la senti, allora non può fare il calciatore a certi livelli.
Che significa? A volte ci sono dei momenti, no?
Oppure riconosce di non saper essere un rigorista, e quando si fanno, tutti sanno, ovvero lo immaginano, io l'ho visto per tanti anni, quando si danno le indicazioni o attraverso un computer o attraverso un grande foglio di carta, si scrivono tutti i giocatori della barriera, tutti i giocatori del calcio d'angolo, tutte le marcature,
ma
anche i rigoristi
eventuali. Va bene, andiamo al telefono. Gioacchino, buongiorno.
Innanzitutto è l'onore e buongiorno poter chiedere qualcosa al maestro, il Robespierre della stampa napoletana, no? Fedele. Bene, volevo chiedere soltanto una cosa. Hanno detto che il Napoli doveva cambiare il gioco perché lo Boxa se l'erano imparato, no? Ma se sono 20 anni che gioca il centrale di centrocampo che incontreremo con il Real Madrid, come mai questi il gioco non lo cambiano mai? Poi, ieri, se avete visto la partita, come prendeva la palla Anguissà, come la toccava, si abbassava il ritmo dell'80%. Quindi Anguissà o torna a fare quello che faceva dietro, e quando sarà in forma, ma abbiamo bisogno di Lobotka, perché lui velocizza con quelle berbe che corrono.
Ok,
quindi,
grazie.
Quindi volevo chiedere se è giusto. Poi Nathan, se è anche
quante domande? Giochi, sono troppe, sennò diventa complicatissimo rispondere a tutte, ma ci sono anche altri amici che si stanno chiamando allo 081-63-6363. Direttore.
Ma non posso essere d'accordo, amico mio.
Beh, anch'io, anch'io l'ho visto bene io.
Ieri Anguissà è stato uno dei migliori campi,
appunto, per me.
Per me ieri Anguissà, Zielinski,
e Politano, insieme a Guarnastella soprattutto nel secondo tempo, sono stati devastanti.
Questo è, ma quello Lobotka che è migliorato, più centrale, no? Più avanti.
Sì, Lobotka che è migliorato perché ha avuto il supporto. Non so se mi sono spiegato. E anche perché ha avuto la opportunità di toccare molto, molti palloni.
Io ho notato, direttore, che veniva proprio cercato un po' come qualche mese fa.
Ma ogni, si vede che anche in appoggio, oltre che nel... i giocatori hanno parlato, cosa che fa in tutte
l'ha
le
detto
famiglie.
Ma l'ha detto
non
proprio.
Va bene la famiglia, ma non
certo,
è che fate
mica è una correata, è sintomo di intelligenza e di responsabilità parlare.
Non si discute proprio.
Quindi. Gennaro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a mister Fedele. Vai, allora, io volevo dire la mia, più che una domanda, è una mia opinione. Siccome che noi abbiamo a che fare con un proprietario arrogante, arrivista, solo un bravo imprenditore per quanto riguarda il lato finanziario, a livello di calcio a me non capisci niente.
Vabbè,
detto questo, non ci voleva niente, potevi andare pure tu, invece di fare radio, andare ad allenare dopo Spalletto,
non esageriamo,
che se lo vedono loro. Grazie, Fedele, ti voglio bene.
Proprio no. Autogestione, secondo Gennaro.
No, questo no.
Non
esageriamo, io invece
ragazzi,
la penso in un altro modo, che Garcia è venuto qua e aveva detto che voleva portare qualcosa di suo, come voi ben ricordate, e ha insistito, ma Garcia si è fatto non amare da tutti, me compreso, per le sostituzioni. Cioè, un po' come la condizione fisica mi sembrava un po' carente, molti infortuni, ma proprio per delle sostituzioni certe logiche o delle dichiarazioni che magari fanno male. Per esempio, gioca Gervin perché l'ho visto bene in allenamento, che significa?
Siamo sul 2-2 Genova, c'è un'ipotesi.
Ci sono dei giocatori che anche nell'ultimo minuto risolvono le partite e non si cambiano mai. Allora c'è stato un intervento anche da parte dei giocatori, si sono chiariti, l'intelligenza e la furbizia è quello di dire va bene, andiamo avanti, tanto io sto più di là che di qua. Ieri per esempio anche nelle sostituzioni abbiamo visto che c'erano delle sostituzioni ragionevoli,
sì anche nei tempi, oltre che
nei tempi. Bravo.
Quindi diciamo che qualcosa è cambiato ed è giusto così, ragazzi. Poi c'è anche, come diceva il direttore Fedele, il discorso fisico che è migliorato. Dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, poi ancora con Enrico Fedele i vostri messaggi, tante domande per il direttore anche tramite WhatsApp. Caro amico, dice, tutti sono amici di Fedele, quelli che intervengono, chiamaci caro amico, 081 63 63 63, fai domande anche scomode per Enrico Fedele. Ovviamente noi diciamo Fedele contro tutti, nel senso che attendiamo.
Fammi una cortesia, fammi solo le domande scomode.
Solo domande scomode, esatto, perché abbiamo sempre detto,
però educate,
esatto, Fedele contro tutti significa fare domande anche per andare contro quello che dice il direttore Enrico Fedele, cioè contro le opinioni di Fedele, mai a livello personale e soprattutto mai in maniera incivile o maleducata. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati cari amici, tanti messaggi che arrivano. Ho letto che Atalanta su TikTok ha preso in giro Scamacca, possibile, sono a Napoli, tutto diventa un caso. Gino, ma è diventato un caso perché non mi pare che Scamacca abbia reagito come ha reagito Osimhene. No, questo è il concetto, abbiamo detto tante volte, anche ieri, contattando un docente di digital marketing, che il TikTok del Napoli ha un grande successo, utilizza queste parodie demenziali che a me non fanno ridere, ma io sono boomer. Però quello è il linguaggio che viene utilizzato, qualche volta dovrebbe andare d'accordo con il momento. Però chiudiamo questo argomento perché voglio parlare oltre con Enrico Fedele che è con noi, direttore c'è, giusto? 0816363 63 63, fare domande a Enrico Fedele al volo. Corriere dello sport.it, De Laurentiis alla stazione Termini di rientro da Napoli non ha accettato il tapiro da Valerio Staffelli, che lo voleva consegnare, non l'ha proprio ritirato, non l'ha proprio toccato, diciamo, e questo è, lo vedremo forse stasera. Ma volevo dire, direttore, ma presidente De Laurentiis è l'uomo che viene dal futuro? Perché quando scrive ieri il tweet da Bologna siamo veramente ripartiti bravi tutti, e vabbè ci sta, ma quando l'ha scritto dopo Bologna più di qualcuno di noi, anche io, ha, come dire, ha avuto il dubbio che se fosse sarcasmo, ironia, o se fosse solo sostegno al Garcia.
È sarcasmo.
È come mai? Lui ha già capito che tutto...
voleva essere interpretato in questa maniera.
No, ho capito, però è uno che ha visioni proprio continue.
No, senso... questo è uguale, lui avrà anche delle visioni, ma il calcio non ha visioni.
No, perché...
Chiaro? Quindi parliamo di calcio giocato e di calcio da organizzare o da calcio da un punto di vista finanziario. Quello è fuori dubbio che quello significa, quello che avete fatto adesso fino a ora, scordatevelo, fino a Bologna, cambiamo registro. Io l'ho interpretata in questo modo.
Allora,
non a caso, ti dico di più, da come ti devo dire, soffi di Ponentino Romano, hanno fatto sapere che pratica degli spifferi, che lui già stava incominciando a parlare con qualche allenatore.
Ah, sì, infatti, questo è vero, lo fa queste
quindi
cose.
Come vedi, lui ha voluto dire: ragazzi, partiamo da Bologna, perché fino a Bologna abbiamo scherzato, non siete quelli, quali siete?
E infatti, questo è stato, diciamo così, e poi i sondaggi stanno sempre. Andiamo da Claudio, buongiorno.
Buongiorno, salve, volevo chiedere al dottor Fedele, secondo lei le sostituzioni che ci hanno fatto innervosire, quella a Bologna e a Genova, sono figli del fatto che Garcia non sente ancora sua la squadra e che quindi ha paura e si vada a coprire più che attaccare? Sento la risposta per radio, grazie.
Non a coprire, non tanto a coprire, perché una squadra che raggiunge l'obiettivo 2-0, 2-2 sta per vincere, non togli attaccare, no, più per dire qua nessuno è insostituibile, cioè delle volte l'allenatore per farsi riconoscere leader prende delle decisioni che potrebbero servare delle decisioni poco opportune. Ebbene, nel calcio non è così, perché tutti quelli che l'hanno fatto poi alla fine si sono ricreduti, perché signori, io lo ripeto fino all'ennesima potenza, il calcio è dei calciatori, e certo. Quando hai giocatori di talento vanno in campo perché al 90° possono fare questo.
È vero. Questo amico le scrive tra i tanti, Nicola Casoria: la presenza di Nathan, che ha la velocità di recupero diversa da Jesus, permette alla squadra di giocare col baricentro altro, ma forse non è stato solo questo ad impedire alla squadra di riproporre il gioco dello scorso anno? Ciao Dario, e poi non comprerebbe un altro difensore, Fedele?
Beh, allora, siccome siamo nel fatto tecnico, signori miei, permettetemi che vi dico la mia, perché se no il prosciutto davanti agli occhi io non l'ho mai avuto. Nathan è un giocatore ordinato, ma ieri ha fatto due gravissimi errori che fanno parte di quell'apprendimento.
Certo.
Primo errore: ha fatto un'uscita fuori area di rigore e si è girato di spalle. Un difensore che affronta l'avversario quando è in superiorità numerica, l'avversario lo affronta centralmente, magari di lato, ma non si gira di spalle. Punto primo. Punto secondo: nel gol di Samardžić, che ha fatto una prodezza, lui va come sempre, perché l'ha fatto pure al primo tempo, ma il primo tempo l'ha fatto sulla linea laterale e là ci sta, ma un giocatore non va mai con il sedere per terra,
né a scivolone,
allora facciamo i bravi. È un ragazzo che deve migliorare, è intelligente, su questo non c'è dubbio, perché ieri, come avete notato, massimo 10 secondi e passava la palla.
E non si inoltrava in cose complicate.
Ecco, quindi non esaltiamoci, però ha margine di miglioramento, ma manca ancora di quello che è l'arte del difensore.
È vero, è fermo restando, e poi andiamo da Enzo, che chiaramente Bologna e Udinese a livello offensivo hanno fatto pochino, anche se ieri Udinese ha tirato diverse volte in porta. Direttore, io ho visto una piccola crescita che mi conforta di Østigard, nel senso che al di là della sua qualità, lui un pochino più nei passaggi, nella posizione, mi sembra più lucido.
No, al di là di quello che hai visto, e hai visto bene, se tu vedi quando veniva incontro l'attaccante avversario, lui lo ha seguito fino al centrocampo, cioè nel momento in cui tu non dai la possibilità all'attaccante di giocare la palla e far salire la squadra avversaria e lo pressi, vuol dire che la squadra la porti in avanti e che il giocatore non riesce a giocarla con intelligenza, perché non ha il tempo e sente i tacchetti del difensore.
certo.
E quando tu senti i tacchetti del difensore, allora è una bella musica.
Ma questo ce l'ha Ostigard, è importante che poi non perda, non perda il...
C'è anche una bella elevazione.
Andiamo da Enzo, che ci aspetta già da diverso tempo. Enzo, buongiorno.
Buongiorno e complimenti, ragazzi. Grazie. Allora io, che sono un semplice tifoso incompetente, prima che il direttore mi vanno a fare l'impiegato, volevo fare due domandine.
Vai, rapidissimo.
La prima è perché io credo che da incompetente che gli dovete quale sono, che la prima causa della prestazione del Napoli è stata la condizione fisica che è migliorata, okay, notevolmente rispetto alla prima.
Sicuramente.
La seconda, volevo chiedere al direttore, che è proprio il suo mestiere, come mai quando le cose non vanno bene devono essere calciatori? Il direttore sportivo non è una sua prerogativa quello di parlare con l'allenatore?
Probabile l'abbia fatto, però vabbè,
allora ti giro la domanda. Il direttore sportivo lo fa quando sceglie l'allenatore. Chi ha scelto l'allenatore?
De Laurentiis.
Sì, però il direttore sportivo, io credo che sia uno dei suoi compiti.
Grazie Enzo.
Quando tanto. Il direttore sportivo ha un ruolo, diciamo, quasi di comando e viene ascoltato, ma quando tu in una società sai che il direttore sportivo è una figura importante, ma non determina, è inutile che vai a parlare.
Vabbè, però io le chiacchierate di tecnica se le faccio, non è che non parlano proprio, credo. Però
sì,
sono un po' di messaggi.
Ma ci vuole l'autorevolezza.
No, ho capito, questo è chiarissimo.
Ci vuole l'autorevolezza.
Saluto Massimo da Polla, che ci segue sempre con grande affetto. Direttore, ma che giocatore è Simeone? Scrive invece un altro amico. Che professionista serio potrebbe fare minimo 15-20 gol al campionato? Il pensiero.
Ma vedete, l'altro equivoco di questo Napoli, sapete qual è? Il Napoli in due ruoli, a triploni.
Vabbè, diciamo è ricchezza.
Giocherebbero in qualsiasi squadra.
Lo so.
Cioè, Osimhen, Simeone e Raspadori. Sono tre attaccanti.
No, ho capito.
Zelischi, Elmas. Ieri avete detto Ritti, insomma, no? Sì. È un giocatore che non potrà mai fare l'esterno di 60 metri, perché si accentra subito.
Però è forte.
Quindi, come vedi, c'è questa incongruenza. Però, quando tu hai un centrocampo che funziona, cioè che piglia soprattutto nella riconquista delle seconde palle, come è capitato ieri, e allora in avanti o prima o poi, qual è? Perché io ho detto il Napoli, pur non essendosi rinforzato, quest'anno può lottare, perché il Napoli ha elementi che fanno gol. Ieri ha fatto gol Zelischi, ha fatto gol Osimhen, ha fatto gol Balaschel, ha fatto gol Simeone. Allora, chi entra fa gol a differenza degli altri. Ecco perché la partita di ieri può essere un viatico per quello che sarà il futuro, se il Napoli capisce che è ancora una...
Che è successo? È saltata la linea del direttore? Sì, è saltata. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo in qualche modo, anche chiamando dal visibile. Gigi, per il saluto. Saluto questo amico che scrive: Guaiuchi, stare Champions e mette la foto di Garcia a Spalletti, praticamente, una foto fotomontaggio. Poi, se Ostigard e Nathan dovessero offrire una buona prova anche contro il Real, a questo punto Rachmani rischierebbe il posto da titolare. Ciao da Pietro. Calma, ragazzi, calma. Nel senso che Napoli ha bisogno di Rachmani, avrebbe avuto bisogno anche di un altro difensore più, diciamo, consolidato, però è buono nella necessità di far giocare Ostigard e Nathan sempre titolari, perché solo loro sono rimasti, e è positivo che stiano un pochino crescendo. Eccoci, direttore.
No, per carità, non cominciamo,
infatti, l'ho detto.
Non cominciamo a fare tanti che non è nemmeno parte di provincia.
Calmi, però effettivamente almeno ci sono dei passi in avanti.
No,
questo,
ma
io sono
dei ragazzi. Il Napoli quest'anno non si è rinforzato nei titolari.
Sì. Però, direttore, c'è Lecce-Napoli, poi c'è Napoli-Real. Ma a Lecce, se lei fosse il direttore sportivo del Napoli, quindi parlandone con Garcia, che decide lui, per carità, quanti cambi sarebbe logico
fare?
Nessuno proprio?
Nessuno.
Perché comunque...
Nessuno.
Che è più importante in questo momento riconfermarsi a Lecce che altro, mi sembra.
Ma è più importante Lecce che Real Madrid, non si discute proprio.
Certo, indubbiamente. Va bene, direttore, poi parleremo di Lecce-Napoli nei prossimi giorni. Non è facile questa partita, facile, però chissà. Un abbraccio e cari saluti al direttore Enrico Fedele, nostro. Nostro opinionista, uno dei quattro moschettieri. Ho fatto una semplice domanda. No, per carità, caro amico Pietro, non ti preoccupare, non volevamo essere aggressivi, nel senso che sicuramente dobbiamo curarci che Ostigar e Nathan siano mettere in difficoltà Garcia anche quando poi torneranno Rachmani e Juan Jesus, Rachmani in particolare. È possibile che hanno parlato giocatori e allenatore stanno giocando come prima? Sì, ma l'ha detto Kvaratskhelia. Abbiamo parlato col mister e abbiamo capito che dovevamo tornare a giocare in questo modo, con la palla tra i piedi, col possesso palla. Poi, tutti e quattro Kvaratskhelia, scrive questo amico, hai notato che si è escluso Raspadori, è tornato il Napoli e Garcia, è stato imposto la rivalutazione di Raspadori, perciò è successo tutto questo, Peppe. No, non esageriamo, non è che Raspadori è il problema del Napoli, ha fatto anche bene in un paio di partite. Diciamo che sicuramente Kvaratskhelia per me è un intoccabile assoluto. Non mi sembra corretto sottolineare solo gli errori di Nathan e non le azioni positive, che pure ci sono state, sappiamo tutti che deve migliorare e lo farà, ma tutti fanno errori. Secondo me errore pure di Fedele dire che Garcia era da cacciare, da anche interpretare il tweet del presidente, secondo me ha toppato il pensiero di Gilda, che saluto. Sicuramente abbiamo sottolineato anche la prestazione positiva di Nathan, ma anche ancora dei piccoli diciamo errori in cui può migliorare, ha detto anche Fedele, che fanno parte del percorso di crescita. Chiudiamo qui però, perché siamo già extra time. Arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Dalle 20 alle 21 torna lo sport qui su Radio Marte con Marte Sport Radio della sera, Tiro al Bersaglio con Emanuela Castelli. Da parte mia, Dario Sarnatar, è tutto. Grazie per averci seguito, grazie al DJ del Maradona Gigi Soriani, vi auguro un buon pomeriggio azzurro e marziano. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.